De Laurentiis progetta il futuro, sarà un'estate caldissima in Casa Azzurri e voi da chi ripartireste per la prossima stagione? Ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno e buona domenica delle palme a tutti, questa è Radio Marte ed è Marte Sport Live della domenica, anche oggi in vostra compagnia dalle 13 alle 14 per parlare del Napoli, delle ultime novità in Casa Azzurri. Oggi l'attenzione è altissima sulle voci di mercato, quella insistente in particolar modo su Lobotka, che è nata proprio nelle scorse ore quando sia Xavi, l'allenatore del Bologna, sia Laporta, il presidente appunto della squadra spagnola, e lo stesso procuratore del calciatrato la possibilità di un interesse, o meglio hanno confermato un interesse da parte del Barcellona nei confronti del play del Napoli, una valutazione, quella del Napoli, che si acciderebbe intorno ai 40 milioni di euro, ma sarebbe in questo caso un'altra perdita tecnica importantissima per gli azzurri, che già si trovano, come dicevamo in apertura di trasmissione, a dover rifondare la rosa a partire dai tantissimi acquisti di mercato effettuati sia nella scorsa estate sia a gennaio durante il mercato di riparazione, che non hanno minimamente reso secondo le aspettative. Di tutto questo parleremo in questa ora in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, regia, saluto e ringrazio e faccio gli auguri ovviamente ad Alfredo Maiorano. 339-666-9990 è questo il numero al quale vi chiedo di rispondere alla nostra domanda, numero WhatsApp ovviamente. La domanda è questa, appunto: da chi ripartireste per costruire la prossima stagione, quindi per attorno a chi costruireste il Napoli del futuro? Scrivetecelo al nostro numero WhatsApp. Io nel frattempo lo chiedo al nostro primo ospite, sono felice di ritrovare ai microfoni di Radio Marte Enrico Varriale. Ciao Enrico.
Buongiorno e buona domenica Emanuela, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
Enrico, come in tutte le pause nazionali, le soste nazionali che si rispetti, ovviamente l'attenzione è sul mercato, ma quest'anno per il Napoli davvero il mercato avrà un'importanza straordinaria, perché c'è da riscattare una stagione fin qui estremamente deludente.
Sì, assolutamente, dopodiché è vero che in queste pause, quando non si parla troppo di calcio giocato, il calcio parlato impazza con voci più o meno attendibili. Ora, per carità, l'interessamento del Barcellona per Lobotka può essere anche verosimile, però prima che il Napoli ceda un giocatore come Lobotka, credo che bisogna ragionarci bene su. E alla domanda che tu stai rivolgendo ai tuoi radioascoltatori, io rispondo dicendo che il Napoli deve ripartire da un allenatore e da un direttore sportivo, che può essere anche lo stesso Meluso, persona sicuramente valida e professionista, che ha dimostrato in passato di saper fare il suo mestiere, sempre che però venga messo nella condizione di poterlo fare, perché il vero problema del Napoli è avere un progetto che si basi su certezze dei ruoli, dei compiti e del progetto, che appunto, come è stato quello che ha portato allo scudetto, abbia comunque una sua solidità con dei ruoli ben definiti, senza invasioni di campo come quelli che si sono vissuti quest'anno. Poi, per carità, è chiaro che Napoli perderà sicuramente già due giocatori importanti, oltre a quelli che ha già perso, e saranno Osimhen e Zielinski, perché Zielinski è già promesso sposo dell'Inter e Osimhen, insomma, è l'uomo con cui ricavato si farà gran parte della campagna acquisti del Napoli. Quindi i primi due ruoli da coprire sono questi qui, e i nomi che girano sono tanti, però ripeto, è tutto prematuro finché non si sa che tipo di allenatore il Napoli avrà la prossima stagione e che tipo di gioco vorrà fare, insomma.
Ecco Enrico, ma proprio questo fatto che il futuro sia legato indissolubilmente anche ai risultati delle prossime 9 partite, alla qualificazione o meno in Champions League per la prossima stagione, non crea un ritardo di progettazione da parte del Napoli?
Ma io questo non credo, perché ripeto, il Napoli se ha sicuramente la difficoltà di, se appunto si dovesse misurare con la difficoltà di non centrare la Champions League, il vero problema secondo me sarebbe di attrattiva nei confronti di alcuni giocatori, perché economicamente tutto sommato i soldi che ti può dare la cessione di Osimhen vale sostanzialmente quello che tu guadagneresti con la Champions League. È chiaro che Champions League più cessione di Osimhen ti darebbe un grande vantaggio competitivo sia dal punto di vista economico che dal punto di vista appunto dell'attrattività nei confronti di giocatori che magari, se sono anche giocatori non già ben diciamo così definiti, già arrivati ai vertici, ma che stanno crescendo per arrivare ai vertici, avere la vetrina della manifestazione più importante sul piano continentale, che l'anno prossimo sarà ancora più importante per il rinnovo della formula, è chiaro che potresti essere in difficoltà rispetto ad altre squadre che si qualificano e che avrebbero sicuramente una tu in più, perché i calciatori vogliono giocare le partite importanti per mettersi ulteriormente in vetrina. Io credo che questa sia l'unica difficoltà, però è chiaro che Napoli poi, al di là dei ritardi o meno, si trova nella necessità di dover operare tanto sul mercato.
Sì.
Operare tanto non è mai semplice, perché poi tra il mercato estivo, che è stato sostanzialmente diciamo così molto parco, e quello invernale, dove il Napoli ha operato più di tutti, non speso più di tutti, perché ricordiamo che il mercato invernale il Napoli l'ha fatto con i soldi che ha preso dalla gestione di Elmas, però ha movimentato tanti giocatori, e quando tu movimenti tanti giocatori aumenta esponenzialmente anche il rischio di commettere errori, e diciamo che nelle due sessioni di mercato il Napoli non ne ha azzeccate tante, ecco.
No, perché se andiamo proprio a parlare nome per nome dei calciatori che sono arrivati a Napoli tra l'estate e gennaio, i primi due flop, insomma sostanzialmente le prime due delusioni, sono state Nathan e Lindstrom. Addirittura Nathan, preso per sostituire Kim, non si è dimostrato chiaramente all'altezza, poi aveva cominciato a giocare con Garcia con continuità, complici gli infortuni dei suoi pari ruolo, poi dopo è sparito nuovamente dai radar. Lindstrom in questi radar non c'è mai entrato, ma insomma, chi ha costruito la squadra di quest'anno?
Ma questo è il vero grande problema, lo ripeto. Io credo che il Napoli di quest'anno è stato un Napoli che tutto sommato ha risposto alle esigenze e alle idee di una sola persona, il presidente, che lo ha ammesso, e ha ammesso anche diciamo così i suoi errori per certi versi. Aveva promesso, per la verità, che a gennaio avrebbe cercato di porre rimedio, ma questo non è accaduto, perché quando ci fu la famosa conferenza stampa in cui De Laurentiis disse "ho sbagliato io, cercheremo di rimediare", il primo ruolo che si diceva diciamo così scoperto, ma non solo da parte dei tecnici, dei giornalisti, dei tifosi, ma di chiunque insomma mastichi un po' di calcio, era quello del difensore centrale, e il difensore centrale a gennaio non è arrivato. Ora, al di là degli errori che sono stati fatti di strategia e della mancata sostituzione di Spalletti, che è stato poi il primo vero peccato originale della stagione del Napoli, perché insomma da lì poi tutto è disceso. Però ripensando all'organico del Napoli dell'anno scorso, insomma, il Napoli che scende adesso in campo non ha più Kim, non ha più Lozano, che è stato abbandonato troppo facilmente come un giocatore che insomma non serviva, ma Lozano insomma era un giocatore che era più titolare di Politano l'anno scorso, non ce lo dimentichiamo mai. Non c'è più Dondelé, che era comunque un cambio di livello, non c'è più Elmas, non c'è più Zielinski, perché sostanzialmente Zielinski è un separato in casa, insomma, quindi da questo punto di vista non è che poi la squadra è uscita rafforzata, al di là degli errori diciamo così di scelta tecnica e delle continue diciamo così corse per rappezzare la situazione che i tre tecnici che si sono succeduti in panchina hanno tentato, chi più chi meno, con successo, di portare a termine. Il Napoli anche come organico rispetto all'anno scorso si è indebolito. Leggevo qualcuno che diceva "ma i giocatori del Napoli l'anno scorso hanno overperformato, quest'anno sono tornati alla normalità". Io non credo questo. Io credo che il Napoli lo scorso anno ha sicuramente avuto una stagione perfetta da tutti i punti di vista. Però se una squadra che overperforma da 16 punti di distacco agli avversari, non dico
sembra un po' difficile come ipotesi, in effetti.
No, ma nel senso che tu puoi anche avere un rendimento più normale, ma passare da una vittoria in campionato con 16 punti di vantaggio sulla seconda a non riuscire a conquistare il quinto posto, insomma ci passa, basta vedere i punti che mancano al Napoli quest'anno, insomma, dal punto di vista proprio del rendimento della squadra. Quindi credo che davvero La mossa che il Napoli non deve assolutamente sbagliare, che soprattutto Aurelio De Laurentiis non deve sbagliare, è la scelta di quelli che dovranno condurre questo progetto, perché se l'idea è quello di dire "faccio tutto io", beh, si è visto che quest'anno questa cosa non ha funzionato, e siccome l'anno prossimo è ancora più difficile, se soprattutto non si riuscirà ad entrare in Champions League, fare una squadra competitiva con appunto il problema di non avere neanche la vetrina della Champions, davvero c'è bisogno di professionisti esperti, di persone che fanno questo per mestiere, che abbiano un compito su cui ovviamente l'ultima parola spetta sempre al presidente, che quando fa solo il presidente lo fa benissimo, lo diciamo in ogni salsa, però non deve fare più invasioni di campo. Io credo che quello sia il vero grande problema del Napoli, la vera grande scelta che può caratterizzare nel bene o nel male la stagione futura del Napoli, senza dimenticare che la stagione futura si costruisce anche attraverso un finale di stagione che è difficile, ma che se appunto se centrasse la Champions League metterebbe sicuramente un po' più in discesa il discorso del mercato e la costruzione del nuovo Napoli del 2024.
Sì, è estremamente importante, insomma, qualificarsi o meno in Champions League fa effettivamente tutta la differenza del mondo, al di là del fatto che il Napoli in cassa abbia parecchie riserve da poter utilizzare sul mercato, riserve economiche ovviamente, ma è come dicevi tu, insomma, è difficile poi costruire, prendere dei giocatori ambiziosi che vogliono appunto giocare nella massima competizione europea. Ti ringraziamo Enrico per essere stato con noi e ti auguriamo buona domenica delle Palme.
Altrettanto, buona domenica.
Grazie ad Enrico Varriale. Prima di andare in pubblicità voglio ascoltare il vocale di questo nostro ascoltatore.
Buona domenica delle Palme a tutti i tifosi del Napoli e viva Radio Marte. Giovanni di Costanzo, Santa Maria Capua Vetere, auguri.
Grazie Giovanni da Santa Maria Capua Vetere, ci mandate in tantissimi auguri anche Deo che ci dice vi voglio bene. E poi ci sono una serie di riflessioni da parte di un nostro ascoltatore Bruno che vi leggerò tra pochissimo subito dopo la pubblicità, restate con noi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci qui sempre sintonizzati su Radio Marte, questa è Marte Sport Live della domenica, al microfono Emanuela Castelli, in regia Alfredo Maiorano, e ci state scrivendo in tantissimi per augurarci una buona domenica delle Palme, augurio che ovviamente estendo ancora una volta a tutti quanti voi. 339-666-9990, ci state scrivendo in tanti, c'è un nostro amico Bruno che ci chiede, che, o meglio che ci dice, al momento sull'Lobotka poco più di una chiacchierata, però attenzione, scrivo una follia, parte Lobotka, il Napoli non fa più lo stesso 4-3-3. Attenzione a gente come Allegri. Proviamo a girare questa riflessione all'amica e collega di Canale 8 Italia Mele, bentornata su Marte e buona domenica delle Palme Italia.
Buongiorno, buona domenica delle Palme a te e a tutti i marziani. Però non ho sentito in preascolto chi ha fatto questa considerazione.
Un nostro ascoltatore, Bruno.
Ah, un nostro ascoltatore. Sì. Guarda, allora, il discorso sull'Lobotka rientra un po' in quella che è la situazione Napoli, nel senso che il Napoli vive un momento estremamente ibrido e complicato, perché ha tanti giocatori fortissimi nel proprio organico che sono appetibili e soprattutto oggetto serio di considerazione da parte di club importantissimi. Tutto questo anche se hanno scadenze importanti, lontanissime come Lobotka. Tutto questo però è determinato dal fatto che il Napoli non si è riuscito a consolidare, anche perché sono venuti meno questi protagonisti, al di là poi delle difficoltà ambientali dovute agli allenatori, alla gestione societaria, tutte cose di cui abbiamo abbondantemente parlato, però di fatto anche i calciatori sono venuti meno. Ma nonostante questo, la valutazione di un top player non viene fatta sulla base di una stagione più o meno positiva, quindi il Napoli vive quest'ibrido, ha tanti giocatori forti che sono nel mirino di club importanti, ma il Napoli oggi è o non è un club importante? Ecco, questa è la problematica vera da affrontare, al di là del singolo caso, perché un club importante ovviamente ricostruisce nel momento della difficoltà che può, non deve, in situazioni come quella del Napoli e in condizioni così estreme come quelle che si sono vissute non dovrebbe accadere, credo forse non sia mai accaduto, però se tu sei forte, se è un club prestigioso, allora riesci comunque a ripartire da una base solida. L'idea che tutti i migliori del Napoli vengano desiderati dagli altri e che soprattutto mostrino enorme interesse nei confronti di altri club è una domanda che secondo me dovremmo farci tutti per capire oggi che cos'è il Napoli. Il Napoli è un club che resta comunque affascinante, è un club che dà garanzie ai calciatori che ci sono e a quelli che dovrebbero arrivare, questo è il punto, ma lo scopriremo soltanto sulle scelte che poi verranno fatte. Ora però tu mi dici sì, però parliamo del Barcellona, certo il Barcellona è uno dei sogni praticamente di, immagino, di tutti i calciatori che iniziano a fare questo mestiere, figurarsi alla soglia dei 30 anni come per Lobotka, però è anche vero che la decisione finale spetterà al Napoli. perché, come ho detto prima, il contratto in essere scadrà addirittura nel 2027, sì. Quindi poi dovrà essere soltanto il Napoli a decidere. A fronte di un'offerta irrinunciabile, può darsi. Io spero invece sulla base di una considerazione fatta per un progetto che però dovrà anche rendere sereni i calciatori, perché ovviamente bisogna mettersi anche nella testa loro e quella dei procuratori per capire quali possano essere le prospettive. Senza una Champions League ovviamente tutto questo diventa ancora più complicato. Sul nome di Allegri non lo so, se ne fanno tanti di nomi in questo momento. Io direi che bisogna lasciare delle chance importanti anche a Francesco Calzona. Ti posso assicurare, e su questo ci metto proprio la firma in calce, che è assolutamente stragradito da tutti quelli che compongono lo staff del Napoli, ma soprattutto dei calciatori. Anzi, il rammarico per tanti è che sia arrivato troppo tardi. Seppur va detto, prima non poteva arrivare, perché non vorrei che si dimenticasse che lui è il commissario tecnico di una nazionale osannatissimo, perché l'ha portata per la prima volta a disputare gli europei, e prima questa qualificazione non era ancora definita. Quindi Calzona prima non poteva venire, non sarebbe stato autorizzato dalla Slovacchia, ma l'ha detto anche lui: quando ci sono partite ufficiali non si può svolgere il doppio ruolo, lo ha detto nell'intervista che ha rilasciato ieri a Mediaset. Quindi è chiaro che neanche lui se ne sarebbe sentita con una qualificazione in ballo a venire a Napoli. Però io direi di lasciare anche una chance per Calzona. E poi immagino che comunque l'allenatore, se non dovesse essere confermato Calzona, sarà uno che conosce molto bene il calcio italiano, che comunque fondamentalmente è un italiano. La rosa dei nomi è un po' quella. Io so che il Napoli aveva puntato moltissimo su Pioli, sì. E questa cosa ne abbiamo già parlato. Il problema qual è? È che Pioli ha rimandato qualsiasi decisione a fine stagione, e immagino che il presidente De Laurentiis invece voglia avere le idee chiare prima della fine di maggio, per programmare in maniera più corretta rispetto a tutti gli errori che sono stati fatti nell'ultima stagione invece il futuro.
Ecco, quindi è proprio questo, Italia. Se il presidente De Laurentiis, giustamente come dici tu, vuole avere le idee chiare prima di maggio, in realtà poi questa idea, questo proposito è compatibile con il legare la programmazione giustamente della prossima stagione anche alla qualificazione in zona Champions o meno?
Guarda, la professionalità e la dedizione di Calzona non è messa in discussione, anche perché loro hanno un rapporto contrattuale che comunque si concluderà a giugno, per cui Calzona farà il massimo. Il problema sono i calciatori, perché come dicevamo all'inizio del collegamento, ora bisognerà che loro, ovviamente al di là della quella che dovrebbe essere scontata professionalità, perché poi lo stipendio lo prendono regolarmente, devono dimostrare di essere dentro il progetto a prescindere da quello che sarà il loro futuro e da quella che sarà poi la fine di questa stagione. Se i calciatori faranno questo, si potranno fare entrambe le cose, quindi continuare a provarci e al tempo stesso programmare il futuro. Non è facile, perché lì si parla, nel Napoli ovviamente, anche di valutazioni sugli staff. Bisogna capire che si farà con il direttore sportivo, con lo scouting. Sono stati commessi tanti errori, ed è bene che però ognuno si prenda le proprie responsabilità. De Laurentiis, lo ricorderai, alla domanda specifica che gli feci io nel corso della conferenza Fiume che fece, e gli dissi: presidente, ma perché lei si prende tutte le responsabilità se ha appena detto di essere circondato da collaboratori di grandissimo profilo? E lui rispose: perché comunque alla fine le decisioni le prendo io. Siamo d'accordo, ma queste decisioni le prenderà pure su delle indicazioni, perché non è che va lui a verificare i calciatori. Poi un Lindstrom non è andato nonostante tutte le premesse, ma scegliere Nathan come sostituto di Kim senza che avesse alcun tipo di esperienza e venisse dall'altra parte del mondo è stata una scelta quantomeno rischiosa, e questo deve essere messo nella valutazione di chi fa lo scouting, così come prendere uno come Den Donker e lasciare fuori Demme. Cioè sono anche poi su questo vorrei aprire una breve parentesi: sulla base delle dichiarazioni del procuratore di Den Donker si sono creati un po' di equivoci che secondo me vanno chiariti. e riguardano la figura di Walter Mazzarri. Sì. Insomma, ha fatto capire tra le righe il procuratore che le difficoltà del calciatore fossero derivate in realtà da il cambio di mister. Allora, io non credo che si possa raccontare così, perché diciamola tutta, Mazzarri non sapeva neanche chi fosse Dendoncker, non aveva chiesto Dendoncker e neanche lui poi lo ha fatto giocare. Quindi al di là di pochi minuti anche abbastanza scioccanti giocati con la Lazio, penso che lo ricorderai, il tunnel via appena messo piede in campo, ma al di là di questo, insomma, che poi i calciatori non è che si valutano in 3 minuti e mezzo, per carità, però sicuramente Dendoncker è anche una scelta un po' anomala, considerando che tu avevi Demme e che hai messo fuori.
Sì, incredibile, cioè davvero Italia è stato sbagliato quest'anno, questa è la sensazione, ma in realtà lo dicono i numeri, lo dice la storia di questa stagione incredibile, davvero tutto o quasi, cioè mettere fuori rosa Demme per prendere Dendoncker, che diciamo non era evidentemente conosciuto neanche dallo stesso Mazzarri, è veramente qualcosa di incredibile, anche perché poi Demme aveva offerto più che qualche garanzia, bisogna dirlo. Però ti voglio girare, perché siamo in chiusura di blocco, quindi dobbiamo andare in pubblicità a brevissimo, ti voglio girare la riflessione, o meglio la domanda, del nostro amico, è sempre Bruno, il quale ti chiede se credi agli investimenti sul futuro centro sportivo che potrebbero essere sottratti ai mercati futuri, oppure, visto il record della passata stagione, se De Laurentiis ha abbastanza per investire contemporaneamente in un nuovo progetto sportivo e in nuove infrastrutture.
De Laurentiis lo ha detto lui, cioè io posso soltanto riportare dichiarazioni del presidente, perché i conti in tasca non li posso fare. Ha detto che non sarà un problema per lui investire nella prossima stagione a livello calcistico, nonostante una eventuale non qualificazione in Champions, e ha detto, a proposito degli investimenti, che non vuole soldi esterni ma che li farà da soli. La certezza è una soltanto, che il Napoli tra un anno deve andare via da Castelvolturno, e fossi io De Laurentiis non ci dormirei la notte al di là dello stadio, non so in un anno che cosa si possa fare. Poi ovviamente lui saprà i fatti propri, perché io credo che non sia così superficiale da dire vabbè poi si vede, ci arrangiamo, che non puoi arrangiarti, e quindi credo che mi debba attenere alle sue considerazioni. Ha detto che non ci sono problemi, vediamo poi che cosa accadrà.
Italia, ti ringraziamo come sempre per la tua lucidissima analisi del momento attuale del Napoli. Ovviamente poi commenteremo insieme a partire dalla prossima settimana la partita importantissima contro l'Atalanta. Proviamo a immaginare quello che sarà, tra l'altro, un'altra finale, insomma, per il Napoli. Quest'anno ne stiamo parlando un po' da inizio stagione, è veramente una situazione paradossale. Ti ringraziamo per essere stata con noi, ti rinnovo gli auguri di buona Domenica delle Palme.
Ricambio e vi saluto a presto, buon proseguimento.
Grazie ad Italia Mele, che seguiremo come sempre su Canale 8. Nel frattempo 339-666-9990. Ci sono arrivate anche diverse domande sul futuro del Napoli, anche dal punto di vista appunto del centro sportivo, dello stadio, quanto si crede, quanto crediamo agli investimenti di De Laurentiis per il prossimo anno, anche a partire dalla prossima stagione, insomma, anche per quanto riguarda appunto il settore giovanile e gli investimenti importanti su Bagnoli, che pure promesso, comunque ha paventato. Insistono tantissime polemiche, ma dopo la pubblicità sarà interessante anche sottoporre la vostra attenzione quello che sta accadendo in merito a Udinese-Napoli, una partita che tutti quanti ricorderemo, perché la scorsa stagione ha regalato agli azzurri la matematica vittoria dello scudetto. Oggi c'è stato un interessantissimo articolo a firma di Leandro Del Gaudio insieme a Luigi Roano su Il Mattino, in cui si evidenzia come, si spiega come, dati alla mano, questa partita sia finita non per questioni sportive, ovviamente, quindi vi tranquillizziamo subito, tranquillizziamo coloro i quali non abbiano letto il pezzo su Il Mattino, sia finita sotto inchiesta per una situazione particolare, insomma, legata appunto agli incassi che sono stati effettuati proprio al Maradona, che, come ricorderete tutti, in quell'occasione, nonostante il Napoli giocasse in trasferta, era rimasto aperto per poter permettere a quanti più tifosi del Napoli possibile di godere dello spettacolo della possibile vittoria dello scudetto, come poi appunto fu, attraverso tantissimi maxi schermi installati nell'impianto di Fuorigrotta. Ne parliamo tra pochissimo di questo e ovviamente di tantissimo altro subito dopo la pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati le 13:32 a Marte Sport Live della domenica. Saremo in vostra compagnia fino alle 14. Vado a leggere, prima di dare spazio al nostro prossimo ospite, le ultime dichiarazioni di Francesco Calzona ai microfoni di Sport Mediaset, proprio pubblicati qualche istante fa dal sito calcionapoli24.it. Le leggo testualmente: il doppio ruolo tra Napoli e Slovacchia è compatibile solo in questo periodo senza partite ufficiali. È capitata questa situazione in un momento fattibile, non credo sia una cosa compatibile quando ci sono gare importanti da giocare. Ho dei ragazzi che mi seguono, dobbiamo raggiungere una prestazione di prestigio e vincere sempre. Abbinare qualità e risultati non è sempre facile, devo ringraziare la squadra che ce la sta mettendo tutta. E poi è stato interrogato anche sul caso che sta tenendo banco nell'ultima settimana tra Juan Jesus e Acerbi durante il match Inter-Napoli della scorsa settimana, appunto. Vi dico la verità, non ho sentito il mio difensore, dice Calzona. A fine partita l'ho visto giusto 30 secondi, gli ho fatto i complimenti, la giustizia sportiva farà il suo corso e vediamo come andrà a finire. C'è tantissima attesa in merito alla sentenza che verrà emanata dal giudice sportivo, si pensa tra domani e dopodomani, quindi tra lunedì e martedì della prossima settimana, insomma sicuramente prima però di Napoli-Atalanta e della ripresa del campionato dopo la sosta delle nazionali. Però vi avevo promesso, prima di andare in pubblicità, di approfondire il caso del match Udinese-Napoli, che è finito sotto inchiesta della passata stagione, ovviamente, che è finito sotto inchiesta per motivi ovviamente extra calcistici. Lo facciamo attraverso l'aiuto di proprio dell'autore dell'articolo sul Mattino, in collaborazione con Luigi Roano. Diamo il bentornato su Marte a Leandro Del Gaudio. Ciao Leandro.
Ciao, ben trovata, buongiorno a tutti.
Allora Leandro, una partita che nel cuore dei napoletani resterà ad imperitura memoria, perché ha consegnato matematicamente lo scudetto al club di De Laurentiis dopo 33 anni di attesa dall'ultimo scudetto, appunto, conquistato nell'epoca di Maradona nel 90. Ma che cosa è successo durante Udinese-Napoli, o meglio dopo Udinese-Napoli?
Ma guarda, c'è stato un accordo per quella partita, per fare in modo di montare dei macchi di schermi all'interno dello stadio Maradona, come tutti ricordiamo, per consentire a tanti napoletani di poter fruire di un abbraccio corale, quello che poi è coinciso con la vittoria del terzo scudetto di Napoli. Ricordiamo che il Napoli all'epoca, in quel giorno, giocava ad Udine in trasferta. Questo accordo era finalizzato poi a devolvere gli incassi in beneficenza, al netto ovviamente delle spese sofferte dal club per l'allestimento di questa bellissima serata, di questo bellissimo show. Questi erano gli accordi definiti in una convenzione tra il club partenopeo e il comune di Napoli. Ora, a distanza di mesi, c'è stata appunto una richiesta di accertamento da parte di un consigliere, in particolare il leader dell'opposizione, Caterno Marisca, che ha chiesto appunto di capire quanto fosse stato devoluto in beneficenza per insomma, all'esito appunto della partita. Nel frattempo è nata anche un'attenzione investigativa da parte della procura contabile, guidata dal procuratore Giuseppone, che mi permetto di salutare, assieme ovviamente al collega Luigi Roano, che ha curato il servizio assieme a me.
Sì,
quindi è nata un'azione, un'attività investigativa per cercare di capire, ma alla fine, quanto è stato dato in beneficenza. E i conti, diciamo, raccontati, ricostruiti nel pezzo che abbiamo fatto stamattina, fanno capire, diciamo, che non c'è stato proprio c'è stato un buon incasso di 280.000 euro, credo che sia l'incasso
284.000 euro, ovviamente leggo da Il Mattino.
Sì, no, non dico proprio la precisione. 284.000 euro grazie a dei biglietti venduti ai prezzi popolari 5 euro, se non ricordo male, 100 euro per la tribuna positivo. Quindi diciamo un buon incasso, che però poi purtroppo, diciamo, le spese rendicontate dalla società Calcio Napoli al comune sono state, diciamo, più o meno lì
275.000, sì.
Perfetto, per cui in effetti alla fine la beneficenza si è risolta in 9.000 euro, che non fanno male, ovviamente, nel senso, sono stati devoluti alla Onlus Maestri di Strada, e per cui, diciamo, c'è stata poi, diciamo, una grossa organizzazione che ha partorito un esito abbastanza minimalista, che comunque va bene ed è importante, però è chiaro che su questo tipo di triangolazione insomma c'è stata poi c'è attualmente l'esigenza da parte della procura contabile di ricostruire tutti quei tasselli che noi oggi abbiamo offerto alla lettura e alla fruizione dei nostri lettori.
Insomma, quindi è estremamente interessante, si proverà chiaramente a far luce attraverso le relative indagini sugli incassi, ma in realtà su come sono stati poi spesi questi soldi dell'incasso, tanto da poter elargire all'associazione Maestri di Strada Onlus soltanto poco più di 9.000 euro. Ovviamente saremo attenti, saremo particolarmente attenti a seguire la vicenda, grazie anche agli articoli tuoi, insomma gli approfondimenti tuoi e di Luigi Roano, che ringraziamo.
Non c'è dubbio, certo, bisognerà chiaramente, entriamo in un campo di accertamenti e di verifiche che poi spetta soltanto al titolare delle indagini portare a termine, cioè capire se insomma quanto costava la SIAE, per esempio, ogni evento trasmesso impone appunto lo scorporo dal biglietto di una parte appunto del biglietto per la SIAE, quanto costavano i maxi schermo, quanto è stato speso proprio per l'allestimento di uno show inedito e soprattutto estemporaneo, perché come ricorderanno tutti diciamo noi potevamo vincere lo scudetto con la partita con la Salernitana in casa, sì. Poi siamo andati ad Udine, anche lì è stata una fatica insomma abbastanza sofferta.
Ti ricordo che Spalletti disse ce lo stiamo trezzian chiano chiano,
interpretando il sentimento di molti napoletani,
sì.
Ce lo stiamo trezziando e ce lo siamo anche goduto, ringraziando
inconsapevoli di quello a cui saremmo andati incontro in questa stagione, dobbiamo dirlo.
È un capitolo amaro, io mentalmente sto ancora festeggiando, quindi faccio finta di non vedere quello che poi è successo nei mesi successivi. Ogni tanto ci riconducono alla realtà, poi anche questo tipo di verifiche amministrative per quanto riguarda il comune, contabili per quanto riguarda la procura guidata dalla procuratore Giuseppone.
Leandro, ti ringraziamo per essere stato con noi e continuiamo a ricordare la passata stagione, che sicuramente ci offre motivi di gioia superiori a quella attuale.
Decisamente, grazie a tutti, buona domenica, buon lavoro a te.
Grazie a Leandro Del Gaudio, buona domenica delle Palme, a lui lo leggiamo ovviamente su Il Mattino, ringraziamo nuovamente anche il collega Luigi Roano del Mattino che ha firmato insieme a Leandro l'articolo di cui vi abbiamo dato adesso diciamo menzione ed esternazione. Detto questo, invece, torniamo a parlare però del Napoli di campo, anche perché tra 5 giorni ci sarà, anzi 6, una partita importantissima per il futuro del Napoli. Proviamo ad immaginare in che modo questo match, gli altri 8 a seguire, andranno a rivoluzionare il Napoli che sarà e ad indirizzarlo in un senso piuttosto che un altro, e lo facciamo con Fabio Tarantino, collega e firma del Corriere dello Sport. Ciao Fabio.
Buongiorno, buona domenica.
Allora Fabio, intanto buona domenica delle Palme a te e grazie per essere con noi così questa mattina, tra l'altro a ora di pranzo, quindi non so se ti abbiamo diciamo interrotto nel tuo pranzo luculiano della domenica delle Palme.
No, assolutamente, arriverà alle 14, quindi è perfetto come orario, siamo in attesa.
Perfetto. Allora, in attesa di Pastiere, Casatielli e quant'altro, detto questo, insomma, Fabio, la partita di sabato sarà importantissima, la partita ovviamente contro l'Atalanta, in un Maradona che si avvia rapidamente verso il sold out. Ma cosa ti aspetti da questo finale di stagione del Napoli? Tu ci credi alla qualificazione in Champions, al quinto posto, perché il quarto sembra veramente lontanissimo?
Ma direi di no, perché una squadra che ha avuto tante opportunità dall'inizio del campionato e che ha spesso fallito i principali obiettivi, dalla Coppa Italia alla Supercoppa, dalla Champions League al piazzamento Champions, ritrovandosi a metà classifica con ancora sì qualche partita a disposizione ma tanti punti di distanza, non vede, non capisco per quale motivo possa improvvisamente investire la rotta nelle ultime 9, pur apprezzando il lavoro di Calzona, pur sapendo che c'è l'aritmetica che dà fiducia al Napoli e ai tifosi, ed è giusto chiaramente che loro siano i primi poi eventualmente a credere in questa grande impresa, però ho tanti dubbi legati alle prossime partite, al fatto che poi si avvicineranno gli europei per molti che saranno i protagonisti, si avvicinerà il mercato per molti che stanno già di dover andare via, come Zielinski, come probabilmente, anzi direi sicuramente Osimhen, le prime voci che sono emerse su Lopotega che è apprezzato dal Barcellona, quindi la vedo veramente molto complicata. Il Napoli effettivamente quest'anno ha fatto poco per meritare una Champions, che effettivamente è giusto che possa appartenere ad altre, come la stessa Atalanta, come Bologna, come la Roma, che si è ripresa con la scelta di Rossi che è stata assolutamente indovinata. Quindi credo che sarà molto complicato, però la cronaca, anche il nostro ruolo, ci impone banalmente di dover dire già con l'Atalanta, il Napoli è una delle 3 finali in casa con Roma, poi Bologna, e anche per provare almeno ad invertire la rotta.
Guarda, rispondo ad un nostro ascoltatore, Fabio, che è particolarmente arrabbiato. Vedo che tutti i messaggi che ci manda, voglio dire, al 339-666-9990 sono sempre di questo tenore, non sempre, ma nella maggior parte dei casi. Dice: scusate, ma vi sembra serio fare trasmissioni sul tema ADL farà quello che ha detto? Sembrate quelli che fanno trasmissioni becere sull'esistenza degli UFO o sul calendario Maya. Cosa dite, la previsione di Nostradamus vi sembra attuabile? Siete il peggio di quello che si possa sentire e considerare pro squadra di questa città. Allora, tu non ti firmi, caro amico, noi non siamo né pro né contro il Napoli, ovviamente nel nostro intimo siamo tifosissimi, ma noi siamo giornalisti, noi effettuiamo un servizio che elargiamo a voi, anche a te che ci critichi in maniera così spietata, ma è tutto il diritto, ci mancherebbe di farlo, e siamo qui a risponderti molto volentieri. Detto questo, noi non dobbiamo venire qui fuori, qui davanti al microfono, e dire forza Napoli. Dobbiamo porci degli interrogativi, e tra le altre cose l'interrogativo di qui sopra lo abbiamo, non è stato neanche posto da noi, ma è stato praticamente girato da un nostro ascoltatore, e noi diamo voce come a te così a tutti quanti i nostri ascoltatori, quindi mi sembra giusto anche che se un nostro ascoltatore ha posto questa domanda sia stata poi girata ai nostri ospiti. Siamo qui per questo, per dar voce anche a tutti voi e per dare le notizie sul Napoli, indipendentemente dal tifo che pure ci appartiene, ma che non ci deve guidare nella, diciamo, scaletta quotidiana, perché non vi offriremmo un buon servizio. Tutto qui è solo una questione di diciamo di deontologia professionale, però ti ringraziamo anche per queste critiche, perché ci aiutano a crescere e anche a riflettere. Detto questo, Fabio, io torno immediatamente al tema Napoli. Abbiamo detto appunto quanto è importante la partita contro l'Atalanta, le altre 8, quanto ci sia giustamente anche da parte tua non tantissima fiducia sulla qualificazione in Champions, ma secondo te quanto riuscirà il Napoli a mantenere forte la propria ossatura, anche in considerazione di una certa rivoluzione della rosa nella prossima stagione, anche in assenza della Champions?
Io credo che ci sia bisogno in realtà di rivoluzionare l'organico. Ora magari qualcuno per rivoluzione potrebbe credere ad un cambio totale dei calciatori della rosa. In realtà si parla di trovare nuovi stimoli. Il Napoli, la storia in generale, ci ha insegnato che nel momento in cui si programma bene in estate si può ottenere qualcosa di importante. Potremmo citare il Napoli che ha vinto lo scudetto dando via Koulibaly, Mertens, Insigne, Fabian, Ospina, che poi erano l'ossatura della squadra. Sembrava che poi ci fosse un ridimensionamento con i vari Kvara, Kim, e poi il Napoli ha vinto lo scudetto. Si può parlare dell'Inter che ha ceduto Ibrahimovic e nell'estate di Sneijder e Tomiyasu ha conquistato il triplete, la Champions League, che sembrava qualcosa d'improbabile dando via Ibra proprio al Barcellona. Quindi secondo me credo che sia arrivato il momento proprio di cambiare anche magari qualche giocatore chiave che ha dato tanto al Napoli, che magari ha dato tutto, che quest'anno è sembrato saturo e che quindi è giusto possa ripartire altrove. E quindi credo che anche l'eventuale mancata Champions League cambi poco nelle gerarchie del Napoli, nell'idea di calcio e soprattutto di club del presidente De Laurentiis, che poi va detto, e lo abbiamo notato quest'anno, il mercato del Napoli, gli acquisti che il presidente poi decide di operare, gli investimenti che decide di fare, sono quasi sempre poi fatti in valore assoluto, cioè a prescindere da quello che è il contesto in cui si trova il Napoli. Napoli quest'anno ha vinto lo scudetto, eravamo convinti che potesse essere questo motivo di acquisto di grandi campioni, no, perché sono arrivati comunque giocatori di prospettiva. Lo stesso capiterà eventualmente con l'Europa League o anche addirittura senza Europa, cioè Napoli continuerà a puntare su profili di calciatori giovani che possono crescere, e credo che sia anche giusto così, perché poi è un po' la filosofia del Napoli ed è la filosofia che ha permesso al Napoli di conquistare lo scudetto.
Allora, Fabio, vedremo poi che cosa dirà la prossima stagione, ma soprattutto come si concluderà questa e quali prospettive si apriranno per il futuro immediato del Napoli. Proveremo a raccontarlo anche in tua compagnia, se vorrai. Nel frattempo ti ringraziamo e ti leggiamo sul Corriere dello Sport. E ancora buona
Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live della domenica delle Palme. In questo caso vi rinnovo ovviamente gli auguri al microfono Emanuela Castelli, in regia Alfredo Maiorano. Ci state scrivendo al 339-666-9990, il nostro numero WhatsApp, anche sul futuro di Alex Meret. Il nostro amico ascoltatore Elio da Soccavo dice: per il suo bene io spero che vada via, sempre messo in discussione dalla piazza in modo ingeneroso. In effetti, insomma, è stato uno dei calciatori più bersagliati della critica anche per una serie di errori oggettivamente commessi, ma poi non adeguatamente esaltato quando ha fatto bene, anzi benissimo, a Napoli. Lo ricordiamo soprattutto nelle ultime partite contro il Barcellona e contro l'Inter, ha fatto davvero delle parate di straordinaria importanza e anche di ottima fattura. Detto questo, però, proviamo a pensare anche al futuro di Alex Meret, ma al futuro del Napoli, perché si parla di rivoluzione della rosa nella prossima stagione, sicuramente tanti nuovi acquisti candidati all'addio, ma anche qualche scontento di troppo nello spogliatoio. Oggi si parlava di un Raspadori e di un Simeone che vorrebbero legittimamente più minutaggio e che probabilmente non saranno i candidati a ricoprire il ruolo di Victor Osimhen, candidato appunto ad andar via a giugno. Di tutto questo parliamo con il nostro prossimo ospite. Do il bentornato su Marte al direttore sportivo Gigi Pavarese. Bentornato e buona domenica delle Palme.
Buona domenica delle Palme a te, Emanuela, e forza Napoli.
Sempre, forza Napoli, sempre. Però, direttore, si parla di rivoluzione in casa Napoli, di svalutazione della rosa. Oggi il Mattino dice che ha perso circa 21,2 milioni di euro il valore della rosa del Napoli rispetto alla passata stagione. Da cosa e da chi ripartire?
Ma la cosa che ripartire, è chiaro, tutto dipenderà da quello che sarà la fine di questa stagione. E mi sembra sinceramente fuori luogo già parlare di conferme, riconferme, partenze, non partenze, soprattutto in un momento in cui il Napoli è chiamato a cercare di conquistare un posto per la partecipazione alla prossima competizione della Champions, o quantomeno un posto per poter partecipare alle competizioni europee. Quindi mi sembra sinceramente fuori luogo poter già pensare di parlare di rendere già pubbliche certe idee o certe intenzioni. Quindi credo che si farebbe bene pensare esclusivamente a quello che è il presente, con un occhio al futuro, ma con un Napoli che deve essere concentrato e proiettato verso la conquista della Champions in campionato. Bisogna assolutamente arrivare a ciò.
Sì.
E quindi poi è chiaro che di competenza è giusto che stia già cominciando ad operare e a pensare così come organizzare il futuro, però credo che comunque il futuro dipenda soprattutto e in larga parte dal presente.
In effetti come darle torto, direttore, ma proprio in merito al finale di questa stagione, 9 finali, no? Le aveva definite così anche Mazzarri prima del suo esonero. Adesso ci siamo davvero, perché il Napoli deve conquistare la prossima Champions League, la zona Champions ovviamente, però è ancora tanto distante. Lei ci crede, e su che cosa, quale potrebbe essere lo switch, il cambiamento tattico attraverso il quale Calzona potrà puntare alla conquista della Champions?
Ma io con tutta sincerità vedo il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto. È chiaro che se poi mi metto a guardare quello che è il cammino adesso di Roma e Bologna diventa difficile ipotizzare un arrivo in Champions. Però bisogna crederci, perché comunque questa squadra ha i numeri. Con Calzona ha ritrovato quel senso di appartenenza, i giocatori hanno ritrovato fiducia in se stessi, hanno cominciato a ragionare finalmente con il noi, come facevano la passata stagione, come hanno fatto in passato, e sta lasciando l'io, soprattutto tralasciando la mentalità di poter cercare di risolvere i problemi con le singole giocate. La squadra piano piano si sta ritrovando e sono certo che comunque adesso ritorneranno più forti di prima. È chiaro che con tutta sincerità questo periodo di sosta della nazionale, con il Napoli che aveva non molti giocatori chiamati alle proprie dalle rispettive nazionali, è chiaro che comunque quello che pesa di più è l'assenza del tecnico e dei suoi collaboratori, però questo era un rischio che si sapeva già di correre e sicuramente Calzona con i collaboratori che sono rimasti a Napoli hanno pensato come ovviare a ciò.
Ebbene, in effetti è una situazione piuttosto complessa, ma direttore, lei in merito proprio alla possibile permanenza di Calzona, secondo lei è possibile, cioè si schiera con la scuola di pensiero secondo la quale se ci si qualifica in Champions Calzona sarà sicuramente riconfermato, o con la scuola di pensiero secondo il quale Calzona, a prescindere dai risultati, essendo l'allenato il CT della Slovacchia, non sarà mai riconfermato a Napoli, almeno non a breve?
Ma io con tutta sincerità mi sarei aspettato, anche perché di Calzona se ne parlava prima dell'arrivo di Mazzarri, se ben ricordate, e quindi c'era già questa intenzione da parte, questa intuizione da parte del presidente e dei suoi collaboratori. E io credo che forse avrebbero, a mio avviso, però è chiaro, guardando dall'esterno, perché bisogna, certe dinamiche bisogna viverle. Forse era bene cercare di dargli maggiore considerazione all'interno del gruppo, dargli con la riconferma dargli ancora più forza, però è chiaro, sono dinamiche che sinceramente non conosco, quella che ha in mente il presidente e del perché non ha voluto fare ciò. È chiaro che comunque alla base c'è lui, forse in attesa dei risultati per decidere ulteriormente, però è chiaro che il gran parlare di questo, di quello, di quest'altro, tanti nomi, alla fine creano turbativa all'interno di uno spogliatoio e potrebbero deconcentrare i giocatori per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.
La ringraziamo, direttore Pavarese, e le auguriamo una buona domenica delle Palme di nuovo.
Grazie a te, Manuela, buona domenica a tutti i radioascoltatori e tifosi del Napoli.
Grazie, forza Napoli sempre. E in effetti è così. Da un Napoli SSCN, quindi Napoli Calcio, passiamo al Napoli Futsal, perché oggi c'è un appuntamento importantissimo. Diamo il bentornato su Marte a Fabio Morra, che è l'addetto stampa proprio del Napoli Futsal, e ci dà tutte le ultime notizie. Ragazzi, insomma, state attenti perché oggi c'è una grande serata di sport. Vai Fabio, bentornato su Marte e tanti auguri di buona domenica delle Palme. Ecco qui, si è emozionato Fabio Morra, ovviamente lo recuperiamo grazie al prezioso contributo di Alfredo Maiorano. Intanto ci state scrivendo in tantissimi per farci gli auguri per una buona domenica delle Palme. Secondo me voi state lì già mangiando, insomma, tutte le leccornie della domenica appunto pre-pasquale. Intanto ci arrivano messaggi in merito appunto a Calzona, che poteva essere chiamata secondo il nostro ascoltatore appena finita la qualificazione con la Slovacchia, e quindi a novembre. Purtroppo sono tutte finali, aggiunge, un presente fatto di impegno da mettere dentro ad ogni particolare. Tutte le componenti devono farlo, dalla proprietà ai tifosi sugli spalti, passando per i ragazzi in campo e gli addetti ai lavori tutti. E beh, in effetti, come dar torto a Bruno, che ci scrive appunto sul nostro numero WhatsApp. Detto questo, invece, torniamo da Fabio Morra. Fabio, ci sei?
Sì, ci sono ragazzi alla linea.
Allora, intanto grazie per essere con noi, buona domenica delle Palme a te, ma sarà per te e per il Napoli Futsal una domenica importantissima, spiegaci perché.
Sì, siamo arrivati a Policoro da qualche minuto, perché questa sera alle 21:15 in diretta esclusiva su Sky Sport c'è la finale di Coppa Italia. Il Napoli ha raggiunto, ricordiamo, battendo dei Cosi di Genzano venerdì in una grande semifinale 5-0 contro l'Olimpus Roma, regina del campionato, già matematicamente al primo posto a 4 giorni dal termine, che ha battuto la L84, squadra di Torino, per 3-2 nell'altra semifinale. Tra l'altro, la curiosità, queste due squadre si sono affrontate nella finale di Coppa Italia di Serie 2 tre anni fa, con la vittoria del Napoli 5-0, quindi il Napoli aveva battuto l'Olimpus Roma nella finale di Coppa Italia di Serie 2, si ritrovano adesso invece sul massimo palcoscenico nazionale per contendersi il trofeo più importante. Il Napoli ci arriva con una grande prestazione al termine anche di un periodo estremamente positivo, ci arriva purtroppo senza il portiere titolare di Uri Bellobuono, perché si è ispirato, però devo dire che l'altro ragazzo partenopeo, praticamente al suo debutto nella partita più importante, perché poi ha giocato pochissimo il secondo portiere, perché altre volte anche il mister aveva preferito l'altro portiere ancora che Caio, un formato italiano. insomma Andrea De Gennaro sarà titolare al 99% questa sera e toccherà lui difendere la porta del Napoli. Poi mister Codini, lo ricordiamo, uno degli allenatori più titolati in Italia, ha vinto oltre 30 trofei, dovrà decidere semplicemente chi mandare in campo nelle due rotazioni straniere, perché con le cose che ha lasciato fuori il bomber Mancuso, no, al top della commissione, e Canalla. Vedremo stasera come saranno i ragazzi, ovviamente c'è qualcuno come più giovanissimo che magari non è in grado di fare le due partite consecutive. Dall'altra parte di Cusso Roma probabilmente potrebbe rinunciare a Dimas, altro giocatore fortissimo, anche dopo qualche problema muscolare nell'altra semifinale. Bisogna vedere le condizioni di Sgro, talento della nazionale italiana che pure ha avuto qualche problema fisico.
Fabio, ricordiamo l'appuntamento nuovamente, insomma, per questa sera, diamo tutte le coordinate?
Sì, assolutamente, la diretta esclusiva sarà su Sky Sport alle ore 21:15, canale 202, e ovviamente poi sui profili social del Napoli ci sarà tutto l'aggiornamento in tempo reale, però è ovvio che è una finale che si spera il Napoli possa vincere, magari, come già abbiamo ricordato, regalando un altro trofeo alla città di Napoli dopo la Coppa Italia del Basket.
Ti ringraziamo Fabio, in bocca al lupo per questa sera.
Grazie a te Emanuela.
Grazie a Fabio Morra, noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Marte Sport Live della domenica delle Palme, aggiungiamo noi. Lo sport torna domani su Marte 12:13, Gianluca Gifuni con Forza Napoli sempre, 13:14 Dario Sarnataro con Marte Sport Live, e poi Marte Sport Live della sera con voi dalle 20 alle 21 ci sarò sempre io. Ringrazio tutti quanti voi per averci accompagnato fin qui, averci fatto compagnia e averci anche dato argomenti e spunti di riflessione per questo finale di stagione, anche per la trasmissione appunto appena terminata. Ringrazio ovviamente Alfredo Maiorano in regia, vi faccio nuovamente tanti auguri di buona domenica delle Palme. Per questo momento, per questa mattina, da Emanuela Castelli è tutto, e ovviamente vi lascio all'International Dance di Gigi Soriani e Rosana Iannacone. A voi
Marte Sport Live.